Terza domenica di avvento, detta letare, siate lieti. Oggi è un annuncio di gioia. Ma perché gioire in questo nostro tempo? Di che cosa possiamo rallegrarci? Forse ci basta affermare che ci rallegriamo della sua promessa di salvezza? Ma questo sarebbe come dire che in realtà, essendo una promessa, non si è ancora compiuta. Che cosa ci dice dunque la nostra fede nella salvezza? Con la terza domenica di Avvento siamo quindi alla terza tappa di un percorso che ci conduce a contemplare la Natività di Gesù il Salvatore. Due sono le possibili modalità di questo percorso. La prima è quella che ci pone davanti a questo evento come memoria e celebrazione di quello che è accaduto in quel tempo, in quel luogo chiamato Betlemme. La seconda è quella a cui mi riferisco spesso perché credo che costituisca il fondamento non solo della speranza, ma proprio di quella gioia a cui siamo invitati in questa terza domenica. Ed è questo, credo, il motivo della gioia. Credere che la natività in Betlemme di quel Messia tanto atteso continui a compiersi, non solo e non tanto come la venuta al mondo di un neonato che nasce una volta sola, ma come la sua presenza costante nella storia umana. E ora consideriamo le letture. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Sofonia, di cui leggiamo, ascoltiamo i primi versetti, dal capitolo 3, versetti da 14 a 17. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele, il Signore è in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. Il Signore ha disperso quel nemico che divide e separa non solo gli uomini fra di loro, ma anche la nostra realtà dal mistero che è in essa. A quale gioia siamo chiamati dunque se non a essere consapevoli che l'evento del passato è sempre presente? E così ascoltiamo gli ultimi versetti. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente, gioirà per te. Ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. La potenza della salvezza è proprio quella di colui che opera dall'interno di una realtà che ci appare tanto spesso oscura. Abbiamo appena ascoltato il Signore tuo Dio in mezzo a te. La nostra gioia è il frutto di quella gioia che viene dal Signore, che è in mezzo a noi e che esulta nel fare di noi la sua dimora, perché il suo amore è incondizionato e puramente gratuito. Nella seconda lettura siamo nella lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, al capitolo 4, versetti da 4 a 7, che ora ascoltiamo integralmente. Fratelli, siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. E siamo ora nella pagina del Vangelo da Luca, capitolo 3, versetti da 10 a 18. E qui assistiamo a questa descrizione di tanti, di movimento di molti, molte persone che vanno da Giovanni presso il Giordano, e tutte con un interrogativo comune. Che cosa dobbiamo fare? Quando la domanda è posta dalla folla, Giovanni fornisce una risposta che riguarda tutti senza distinzioni e che ancora oggi resta inascoltata spesso. Ed è questa. Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Questo è il messaggio di Giovanni. Conservate per voi il minimo necessario e quello che avete in più datelo a chi ne ha bisogno. Il superfluo non diventi causa di protagonismo e di chiusura del cuore verso gli altri, ma sia condiviso. Poi vi è anche la stessa domanda da parte di due categorie sociali che hanno un certo peso, ieri come oggi. I pubblicani, che sono quelli che riscuotono le tasse a favore del re dei romani, cioè dei poteri di allora, e sono l'espressione di quella che oggi chiameremmo burocrazia delle imposte. Essi sono considerati con diffidenza da parte del popolo, perché sospettati di trattenere qualcosa per se stessi, oltre che a lavorare per gli oppressori di quel tempo. A loro il Battista raccomanda di non richiedere nulla in più dell'imposta fissata, di non arricchirsi dunque a danno del popolo sfruttando la loro posizione. E poi da Giovanni vanno anche alcuni soldati che dipendevano dal re Erode, imposto dai Romani, e che spesso usavano la loro autorità sul popolo per guadagnare qualcosa in più della loro paga. Anche a loro Giovanni raccomanda: non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Ecco, a questo punto potremmo chiederci perché non solo la gente comune, ma anche funzionari e custodi del potere di allora andavano dal Battista. Che cosa li spingeva a chiedere a lui come comportarsi? A questo ci viene detto subito dopo con queste parole di Giovanni. Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Tiene in mano la pala per pulire la sua aia, per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Giovanni sa chi è il Messia, lo conosce e sa che sta per manifestarsi e sa che il battesimo operato dal Messia non sarà quello semplicemente delle acque del Giordano, ma sarà una immersione nella vita di Dio che rinnova ogni uomo e la trasforma rendendola parte di sé. Alla luce della sua presenza, il frumento e la paglia saranno separati. Il frumento è il frutto maturo della nostra comunione con Lui, con il Salvatore. E sarà da lui riconosciuto come tale, come frutto della nostra comunione, e custodito in lui. e le scorie che sono quella paglia che rappresentano l'insensibilità umana. Queste scorie si distaccheranno e saranno consumate nel discernimento dello Spirito Santo, che dimostra appunto la nullità di questa paglia, di queste scorie. Giovanni ha riconosciuto in Gesù il Salvatore atteso e sa che tutto si compirà nella sua venuta. Non sa ancora come avverrà questo compimento annunciato da tutti i profeti, ma sa che è già iniziato e che la sua manifestazione è imminente. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo, perché le parole di Giovanni fanno parte del Vangelo, sono l'Evangelo, la buona notizia. Come Giovanni, noi sappiamo che egli è già venuto, il Messia è già venuto, il Salvatore è qui. E siamo anche consapevoli, dovremmo essere anche consapevoli, questo è un interrogativo che mi pongo. Siamo consapevoli che egli, il nostro Salvatore, attende di rendersi visibile agli altri attraverso la nostra testimonianza? La missione di Giovanni è di ogni battezzato, non secondo le stesse modalità del Battista, ovviamente, ma secondo quelle a cui ci chiama il nostro battesimo, che sono le modalità di una vita condotta nel segno della gioia di saperlo presente nella storia degli uomini, presente oggi e sempre in mezzo a noi. La gioia non è esaltazione, stiamo attenti su questo punto perché spesso si fraintende. Non è entusiasmo esaltante, non è un'emozione effervescente. La gioia che siamo chiamati a vivere là dove siamo è un sentimento interiore che dà pienezza alla nostra vita. È la scoperta sempre nuova di come colui che è già venuto continua a venirci incontro per introdurci nella comunione sempre crescente con lui. Questa è la gioia che dà sostanza alla nostra vita. Ed è questo sentire interiore che purifica e libera il cuore dalle tante scorie che lo appesantiscono, dalla tanta paglia. E la sua gratuità, la gratuità di questo sentire interiore, deriva dalla fede, che non va in cerca di segni e di fenomeni straordinari, anche se quando accadono li accoglie e li riconosce, ma che si affida a colui che è venuto, che viene e che verrà.